State ascoltando SBS Italian.
Il coronavirus è stato definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un territorio inesplorato, riferendosi al fatto che il virus ha delle caratteristiche uniche ed è quindi sconosciuto al momento alla scienza il modo per combatterlo. Ma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell'organizzazione, ha ribadito che il virus può essere contenuto applicando le misure corrette. Oggi sono più di 90.000 i casi di coronavirus nel mondo, sparsi in più di 70 paesi, nonostante la maggior parte siano ancora localizzabili in Cina, in particolare nella provincia di Hubei, dove il virus ha avuto origine. Dei casi rilevati fuori dalla Cina, l'81% sono concentrati in 4 paesi: Iran, Sud Corea, Giappone e Italia, dove le persone che risultano positive al virus, secondo i dati aggiornati sul sito del Ministero della Salute il 3 marzo alle ore 18, sono 2.263. I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.034, 229 persone sono in terapia intensiva, mentre 1.000 si trovano in isolamento domiciliare. Il totale delle persone guarite è al momento di 160, mentre le vittime ad oggi sono 79. L'emergenza coronavirus non solo ha fatto scattare delle misure d'emergenza preventive come la chiusura di scuole o l'annullamento di eventi pubblici, ma ha anche scatenato il panico tra la popolazione, soprattutto, come spiega il professor Marco Lombardi, docente di sociologia all'Università Cattolica di Milano ed esperto di gestione del rischio, a causa di una comunicazione dell'emergenza disastrosa. Ascoltiamolo allora in collegamento da Milano.
In termini operativi c'è poco da fare. Questo virus può essere contenuto riducendo i contagi, il che significa riducendo i contatti. È stato chiarito che rispetto a questo virus che è nuovo non abbiamo ancora dei vaccini, non abbiamo delle medicine per curarlo, abbiamo la possibilità di supportare le persone in modo tale che aiutandole se la cavino da sole. In soldoni questa è la faccenda. Qual è il problema di questo virus? È che è molto virulento, quindi si attacca con molta rapidità. Allora il problema è soprattutto organizzativo per un sistema sanitario. Immaginiamo che se noi per un'influenza in 5 mesi abbiamo X persone che finiscono in terapia intensiva, per il coronavirus abbiamo in 1 mese, 2 mesi al massimo, le stesse persone che finiscono in terapia intensiva. Il problema è che non abbiamo abbastanza terapie intensive per curare tutti. Si crea una vulnerabilità che è quella che poi mette in crisi i pazienti. Le azioni intraprese, che sono quelle di ridurre i luoghi di affollamento, alle scuole, ai cinema, ai teatri, cercare di contenere il contagio costruendo delle barriere, isolando laddove il contagio è più forte, sono stati i meccanismi giusti. La comunicazione dell'emergenza è stata disastrosa. Non si è tenuto conto quello che Chernobyl ci raccontò. Era ancora il lontano 1986. Voi pensate semplicemente una cosa: Chernobyl, il grande incidente nucleare in Ucraina, grande dispersione di materiale radiologico in giro nell'atmosfera che arrivò sull'Europa. Immaginate una cosa: le radiazioni non si vedono, non si sentono, non puzzano. Se non si racconta un inquinamento radiologico, uno non se ne accorge neanche che c'è, perché i danni si manifesteranno a grandi distanze nel tempo. Nel 1986 ci si rese conto che la comunicazione era centrale per gestire alcune emergenze, soprattutto quelle cui i danni immediati non si vedono. Tanto è vero che già allora la Francia tenne un atteggiamento completamente diverso dall'Italia. L'Italia ne parlò a lungo, sottolineò la minaccia e un anno dopo, attraverso referendum, abolì la costruzione di tutte le centrali nucleari. La Francia abbassò estremamente i toni di comunicazione sull'inquinamento radiologico, sapendo che non poteva mettere in discussione la costruzione delle centrali nucleari sulla quale aveva scommesso la sua indipendenza energetica. A 30 anni e passa di differenza ci rendiamo conto che abbiamo fatto gli stessi errori, correndo a fare i primi della classe. Guardate come siamo bravi, vedete, abbiamo identificato il virus, guardate che roba, noi siamo i primi in Europa ad aver identificato il virus, averlo qua, e facciamo quello che è giusto fare, lo cinturiamo, lo blocchiamo lì, perché lì sono i contagi nei quali può generarsi l'epidemia. Questo è stato il modo naif, provinciale, senza rendersi conto che uno, gli effetti del proprio agire non possono essere previsti tutti. Due, siamo in un mondo ampiamente conflittuale in cui non è parso vero, in questa guerra economica dilagante, poter trovarsi gli strumenti in mano dati dagli italiani che per giocare a fare i primi della classe, a far vedere come una volta tanto, guardate, noi siamo arrivati prima di voi, ci hanno dato in mano il modo per bloccarli economicamente. Questo è stato il risultato di questa corsa a fare i primi della classe, con un'ulteriore vulnerabilità generata dal fatto che, come spesso purtroppo capita, le emergenze sono dei palcoscenici sui quali i politici immediatamente si caricano, entrano in gioco, senza rendersi conto che purtroppo la politica e i politicanti sono sfiduciati da parte della gente perché il loro messaggio possa avere qualche effetto rincuorante nel grande luogo dell'incertezza che è l'emergenza.
Ma quindi, professor Lombardi, secondo lei questa emergenza non dovrebbe essere stata raccontata? È quello che vuole dire, cioè non dovrebbe essere stata raccontata in questo modo in Italia?
È diverso da dire non dovrebbe essere stata raccontata, non dovrebbe essere stata raccontata in questo modo. Non si possono non raccontare le emergenze perché evidentemente emergono. La verità è fondamentale, nel senso che dobbiamo avere delle narrative che non vengono smentite da un fenomeno che io narratore non posso controllare, perché questo fa perdere la fiducia. Ma soprattutto in situazione di emergenza non significa saper fare bene la comunicazione, significa saper far bene la comunicazione in emergenza. La comunicazione in emergenza deve seguire alcuni criteri. Abbiamo detto che un'emergenza è ridurre l'incertezza. Noi ci siamo trovati di fronte a una pluralità di fonti non controllate che dicevano cose diverse, rincorrendosi e mangiandosi a vicenda questo genere di incertezza. Abbiamo avuto i tecnici, gli scienziati, che sono le fonti più affidabili in situazione di emergenza, che hanno discusso le loro diversità anche accanitamente in pubblico. Questo non si fa. Dobbiamo prendere una linea e prenderla come tecnici, in questo caso come medici. Non significa dire qualche cosa di falso, ma significa, nella incertezza che c'è, scegliere qual è la linea, perché è la condivisione di una linea comune che viene resa pubblica, che far vedere al pubblico in crisi che c'è una barra dritta ferma su un orizzonte che ci porterà fuori dalla crisi, non discutere per farti vedere chi è più bravo tra i medici sui social media, chi potrebbe avere ragione. Dobbiamo avere una corresponsabilità tra istituzioni e media nel comunicare, non trovandoci con dei media che un giorno dicono domani saremo tutti morti, la peste nera del XXI secolo tra noi, e dopo tre giorni dicono no, ce la faremo, giocando di volta in volta sulla pancia che è agganciata dai titoli che servono a far vendere il giornale. Dobbiamo avere dei sindaci che, se da una parte dicono stringiamoci insieme, manteniamo la solidarietà e continuiamo a lavorare insieme, dall'altra, un altro sindaco, non ci venga a dire cittadini pregate che nel giro di qualche settimana avremo 1000 morti. Allora, il punto della buona comunicazione d'emergenza è che questa deve essere orientata verso il raggiungimento di un obiettivo. Questo obiettivo lo si definisce attraverso un impianto strategico che chi ha la responsabilità di governare l'emergenza deve decidere, e sul quale insieme, coesi, media, istituzioni, tecnici, queste le tre fonti principali, lavorano insieme per ridurre l'incertezza. Questo è quello che deve essere fatto. Questo non è stato fatto. Ancora una volta, dopo che l'Italia ha voluto essere il primo della classe, un po' tutti da soli, i diversi italiani fonti hanno voluto essere i primi della classe, non hanno altro fatto che generare ulteriore turbolenza, quindi questo è stato il grave errore. Una regola fondamentale nella comunicazione, fuori dalla comunicazione per le crisi: il timoniere è uno solo, non ci sono 10 timonieri, non ci sono 10 navi, siamo, lo dice il proverbio, sulla stessa barca, e perché quella barca possa essere governata nella tempesta, il timone deve essere tenuto ben saldo e dritto in una sola direzione. Quindi uno è il timoniere. Questo non è stato fatto. E torno alla domanda iniziale: perché fa più paura? Perché la minaccia è nascosta, perché la minaccia è subdola, e questo fa venire fuori tutti gli spettri di tutte le storie, di tutte le leggende. Il terremoto ci fa cadere la casa sulla testa, è quello che è successo. Rimbocchiamoci le maniche e spostiamo le pietre. una emergenza come quella virale, come quella batteriologica, come quella chimica, nasconde dietro a manti pesanti, senza manifestazioni, magari adombrati da vecchie narrative, vecchie storie, da rumori, da voci, le minacce, i virus. La stessa manifestazione della minaccia non è immediata, è nascosta. Sarà influenza o sarà il virus che mi sta colpendo, il raffreddore che è addosso? Non lo sappiamo, e tutto questo genera ancora più paura, il che significa che richiede ancora più fermezza, più unità di intenti, più sincronia nella comunicazione, più orientamento e più unicità nella comunicazione che in altri casi. Non si è avuto competenza in questo caso di questa specifica forma di gestione.
Ma quindi la competenza non si è avuta perché non esiste in Italia una strategia comunicativa del rischio?
La competenza c'è, io come Università Cattolica lavoro da anni in protezione civile e si stanno ormai sviluppando, sono sviluppate questo tipo di competenze e di protocolli. Secondo me ci si è trovati di fronte a due vulnerabilità che hanno reso più difficile applicare protocolli nuovi, dei quali gli esperti della protezione civile avrebbero avuto contezza. Uno, un'emergenza che si è avviata su uno spontaneismo istituzionale, quello che chiamate da primo della classe, che è cominciato prima a livello locale che a livello nazionale, e questo è stato un errore. Due, un livello nazionale che, è una critica che faccio, è caratterizzato da una generale incompetenza di governo del nostro paese, che non ha aiutato ad affrontare questo tipo di emergenza. Tre, in un momento di enorme litigiosità politica interna del nostro paese e di litigiosità economica esterna internazionale, non ha fatto che creare ulteriore vulnerabilità.
Professor Lombardi, perché questo panico da coronavirus, anche se, come sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la maggior parte dei pazienti ha sintomi lievi ed il tasso di mortalità sembra essere tra il 2 ed il 5%. Ad esempio, i numeri riguardo alle conseguenze ambientali sulla salute sono molto più alti. L'esempio italiano è quello dell'inquinamento, che causa circa 80.000 morti l'anno. Insomma, numeri davvero superiori rispetto al coronavirus. Perché quindi il panico?
Perché il corona è nuovo e alle minacce ci si abitua, altrimenti non sopravviveremmo. Una minaccia reiterata crea abitudine. Si muore molto di più per incidenti stradali, si muore molto di più per influenza, è stato detto, per inquinamento, ma ci si deve abituare, altrimenti non riusciremmo a sopravvivere, visto che non possiamo rinunciare o non possiamo controllare queste minacce. Prima ragione. Seconda ragione, perché essendo nuova è sconosciuta e la minaccia è strettamente legata alla conoscenza, non conoscenza del fenomeno. Tre, perché echeggia le vecchie storie, le vecchie narrative e ha dato spazio anche provenendo dalla Cina, un paese diciamo così sufficientemente opaco, ha dato spazio a tutte le dietrologie possibili, a cominciare dalle narrazioni che lo volevano essere un qualche virus da guerra batteriologica sfuggito dai laboratori cinesi. Tutto questo non ha fatto che incrementare le narrative che generano paura.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.